c'è chi parla a vanvera e chi chiacchiera bene. Su Radio Blu Italia c'è quattro chiacchiere e forse più. Le interviste a cura di Paolo Puglia.
Naturalmente la musica fa da padrona nelle nostre interviste, anche oggi non facciamo un'eccezione, ma ci collegheremo con un DJ producer che si chiama Maurizio Rossi, con il quale speriamo di fare una bella chiacchierata e al quale io do il benvenuto in trasmissione e anche in Australia, perché no? Ciao Maurizio!
Ciao Paolo, ciao a tutti i radioascoltatori, un abbraccione!
Maurizio, allora, DJ producer... c'è stato un attimo in Italia che tutti si inventavano di fare i producer, no? C'è stato come nei piccoli paesi uno apre una bottega alimentare e allora poi ne nascono altri 25.000 che non avrebbero senso. Anche in Italia è successo questo, no?
Sì, diciamo che negli anni si è sviluppato molto, specialmente è partito diciamo da fine degli anni 80, grazie alla tecnologia che stava evolvendo anche nel campo della musica, non è che è nata, ma si è sviluppata sempre di più la cosa dei producer e dei DJ in maniera esponenziale, diciamo. Perché si è facilitato un pochettino il lavoro, se vogliamo metterlo così, ecco.
Allora, senti, io credo che prima di diventare producer si è DJ, come si usa dire dagli anni 90 andare in avanti, perché io sono di uno di quelli degli anni 90 andare lì indietro, e quando ci chiamavamo disc jockey. Per cui dico, si nasce DJ e poi magari chi ha un po' più di fantasia diventa producer. È così?
Beh, io ho fatto la strada molto al contrario. Io sono nato come parrucchiere, nel senso che facevo il parrucchiere. Poi a casa mia ho avuto la fortuna, perché mio padre era un informatico, di avere il Commodore 64, e da lì con il Commodore 64 ho iniziato a fare esperimenti con la musica, fino ad arrivare, dopo varie gavette così, a Milano, da Torino, io abitavo a Torino, da Torino arrivare a Milano con dei provini fatti su cassettina e farli sentire al grandissimo discografico Roberto Turatti, e lui si è interessato a me, ha detto cavoli, questo qua c'ha qualcosa, una marcia in più, diciamo. E lì, grazie all'esperienza fatta con Turatti, ho subito creato la mia prima traccia, che poi è stata data a Stefano Secchi, noto e famoso DJ, appunto, vero, proprio con la D maiuscola, di Radio 105, ed è uscito il mio primo vero e proprio disco, che era I Say Yeah, featuring Orlando, di Secchi featuring Orlando Johnson. Lì è stato il mio inizio, proprio la scintilla che poi mi ha portato a quello che poi sarà è stato il futuro come artista vero e proprio, io e non gli altri. E quindi sono nato parrucchiere, sono diventato compositore, producer, e poi nel 2000 sono diventato DJ. Ho fatto la strada inversa.
Perché normalmente succede al contrario, no? Da DJ poi si passa a fare anche il producer. Senti, ma tu, questa tua passione, d'accordo il papà, il Commodore 64, ma credo che se uno non abbia un po' di fuoco dell'arte che cova dentro e poi scoppia in questo grande incendio, credo che puoi avere tutti i Commodore che vuoi, ma se non c'è questo non si arriva da nessuna parte. Per cui tu, prima di arrivare al Commodore 64, naturalmente anche facendo il parrucchiere ti piaceva la musica, no? C'era questa fiammella che ardeva?
Sì, certo, anche perché comunque i miei genitori sono sempre stati fondamentali, e penso che quasi tutti i genitori sono quella cosa fondamentale che fa crescere qualcosa dentro di te, no? E ascoltavano musica, ovviamente musica italiana degli anni 70, 60, no? E io, sai, già sentivo le note che mi entravano in testa. E poi, quando ho avuto appunto la possibilità di iniziare a dire come cavolo si fa ho iniziato a usare le dita sulla tastiera. Mio padre aveva un vecchio organo da chiesa in casa e io ho iniziato a suonare con questo vecchio organo, solo che non mi trovavo bene perché poteva fare soltanto quel suono lì. A me, io sono uno che ama sperimentare i suoni e gli effetti vari, e allora da lì appunto Commodore 64 e tutto quello che è arrivato dopo a livello tecnologico, batterie elettroniche, tastiere di vario genere, stranissime, perché poi stiamo parlando degli inizi degli anni 80, 84, 85, quindi era l'esplosione della tecnologia, stava iniziando ad arrivare quello che poi oggi è tutto un altro mondo, ovviamente, oggi è tutto il computer, all'epoca si doveva ancora fare... come dice, olio di gomito, no? Si diceva, perché era molto più analogica la cosa.
Non c'è dubbio. Ecco. Senti, ma normalmente si prendeva, credo, un brano già famoso e si manipolava, tra virgolette, quel brano. I tuoi brani, i primi, sono nati in questa maniera oppure sono delle tue composizioni vere e proprie?
Beh, allora, è stato fondamentale appunto l'uso del campionatore, all'epoca si usava l'Akai S900, poi 1000, eccetera, eccetera, che cosa serviva? Tu avevi il disco in vinile, mettevi su il disco, c'era una parte del disco che poteva essere appunto la voce o un groove ritmico, robe varie, lo si registrava dentro questo campionatore. Campionamenti duravano poco, cioè ci potevi fare al massimo 10 secondi, 30 secondi in quelli più grandi, cioè non avevi grandi possibilità, però prendevi tutti questi pezzettini che ti servivano e poi li univi ai suoni della tastiera mediante i computer MIDI che aiutavano a gestire questa cosa qua. Era particolare, grazie a quello si poteva sviluppare dei brani che erano diversi dal passato, che erano suonati con strumenti acustici, eccetera. Quindi si stava evolvendo la musica in maniera sostanziale. All'epoca c'era la house music di Chicago e Philadelphia, che sono stati i primi a fare appunto brani che erano totalmente campionati, quindi erano fatti con brani di altri. Io invece con Because the Night, parlando appunto dell'evoluzione che ho avuto io, e anche con ICA, perché ICA è nata grazie anche a questa cosa qua, ho mischiato il modo classico di fare musica, quindi comporre con le tastiere, all'unione di brani di altri, che ovviamente, siccome c'è anche il discorso del copyright, venivano poi rifatti, quindi tipo se usavi dei pezzi di voci di un altro, avevi poi un cantante che ricantava la cosa, perché sennò giustamente non diventerebbe a rubare, non è la cosa più bella che c'è, ecco. Quindi sì, si usavano entrambi le due cose, almeno io ho sempre usato entrambi le due cose.
Maurizio, ecco. Senti, io leggo qui che a un certo punto della tua carriera artistica mi manca qualcosa di romantico, ecco, di dolce, di romantico. Cosa intendi per dolce e romantico?
Dolce e romantico è un'emozione, quindi si sta parlando, certo, di sentimenti che si sfociano in varie situazioni molto positive, anche se a volte possono anche dare dolore, perché nel dolce romantico può essere anche l'amaro, no? Dipende dalle situazioni. Dolce romantico io lo sento molto anche nella musica, perché per quanto un brano possa essere ritmato, che fa muovere la testolina, ci può essere anche del romantico dentro, con qualche parola che riporta a qualche storiella d'amore o roba del genere. Beh, la famosissima What is Love di Hathaway, sempre dell'epoca, del mio periodo, diciamo, storico, e che era What is Love, appunto, dove è l'amore, ed era un testo romantico, ma ce ne sono tantissimi. Quindi la musica è veicolo di emozioni, quindi c'è dentro il romantico e c'è anche la rabbia e tante altre cose, ecco.
E poi dipende, poi secondo me dipende anche un brano con quale stato d'animo tu lo stai ascoltando, per cui anche un brano, se per alcuni è un brano che ti fa muovere, come dicevi tu, la testolina, per altri invece ti fa un altro tipo di sensazione, insomma, ti fa battere il cuore, ti dà un'emozione diversa da quella di muovere soltanto il capo. Per cui dipende, secondo me, anche dallo stato d'animo con cui si ascolta la musica, tra virgolette, naturalmente. Maurizio.
Ovviamente, oltretutto, in discoteca negli anni 80 e 90 c'era a metà serata entravano i lenti, cioè si fermava e iniziava a esserci musica lenta, e quindi lì c'era il romantico, perché c'era la corsa ad accoppiarsi per poter passare un momento di intimità, no? In discoteca, e poi dopo si tornava tutti a ballare, ma magari accoppiati con una ragazza, mentre sei arrivato da solo te ne vai in due, ecco. E questo era il romanticismo delle discoteche di quell'epoca, era fantastico.
C'è da dire anche, io a quell'epoca, anche qualche mese, qualche anno prima, ero lì a Milano che facevo il disc jockey, ma c'era anche da dire che c'era il proprietario del locale che diceva: adesso sfiancali e dopo così metti i lenti, ma la prima cosa che succede è quella che vanno al bar perché sono veramente assetati. E poi succedeva tutto quello che dici tu, naturalmente.
Esatto.
Andavi dalla prima che ti piaceva, la tenevi d'occhio quando ballavi il ballo scatenato di gruppo, ma la tenevi d'occhio perché appena mettevi un lento da zà, ma te ne freghi se sei con la lingua di fuori e c'hai anche sete.
Esatto, c'era la corsa proprio, era fantastico.
Nel 91 inizia una bella collaborazione con Emanuele Cozzi, e lì nascono,
esatto,
i Coro, che uno dice: ah, guarda, c'è un bel coro. No, sono le iniziali naturalmente di Cozzi e Rossi, e si forma questo coro. La canzone, credo, di punta di questo album, perché è un album dove sono 11 tracce, è Because the Night, che poi noi faremo ascoltare alla fine della chiacchierata. Allora, la curiosità, Maurizio, è questa: intanto, come nascono i Coro e come nasce questo bellissimo album che io ho ascoltato tutto per intero?
Allora, i Coro sono nati grazie all'amicizia che avevo con Stefano Secchi, a cui avevo fatto il disco. Era una serata dove praticamente lo stavano premiando appunto per il successo di SIE, e in quella serata lì c'era Emanuele Cozzi, anche lui, che lavorava in radio a Rete 105, faceva la regia ad Alex Peroni, no? Il grande DJ storico anche dell'epoca, e mi viene vicino e fa: ciao Maurizio, grande, come stai? Era un ragazzino, aveva 17 anni, era anche bello pimpante, e mi fa: senti, io avrei un'idea, no? Mi ha dato un'idea mia sorella, perché a quell'epoca andava su Rai 3 un programma che si chiamava Fuori Orario, che aveva come sigla questa canzone di Patti Smith del 78, era Because the Night, e la sigla era proprio l'inizio della canzone, dove c'era il pianeto con lei che cantava la prima strofa di Because the Night. E lui ha detto: cavoli, perché non proviamo a fare una base molto ritmata con questa parte qua di strofa che gira sopra, campionata, e facciamo il disco. Io ho detto: perché no, è una figata, anch'io guardo quel programma, quindi dai proviamo. Siamo entrati in studio all'NTM Records di Turati, di Roberto Turati, e abbiamo iniziato a buttare giù questa base qua. Ovviamente lì abbiamo ascoltato vari dischi che stavano funzionando all'epoca, e ci siamo ispirati e abbiamo fatto sta base con lo stesso mood di questi dischi. E nel frattempo entra in studio, siccome stava venendo bene, entra in studio un altro produttore abbastanza famoso, che è Massimo Gabutti, il produttore degli FL65, per farti capire, e mi fa: ragazzi, ma fate la cover di questo brano, perché è fortissimo. E allora mi ha detto: cavoli, è vero, perché usare soltanto quel pezzettino? Allora abbiamo fatto tutta la stesura per farlo cantare, e siccome anche in studio veniva Emanuela Gubinelli, in arte Talisa, abbiamo detto: Emanuela, prova a cantarla. È andata nella sala di ripresa, canta, buona la prima, è venuta perfetta perché lei poi è veramente brava, e ho detto: cavoli, che capolavoro. E da lì è nata Because the Night, che poi ha portato tutto il resto, l'album, serate a non finire, fantastica esperienza.
Allora, dopo questa esperienza, poi c'è una parentesi buia, tra virgolette. Che succede, Maurizio?
È una parentesi buia perché, come tutte le cose belle, quando arrivi molto in alto c'è la caduta, no? Nel senso che poi ovviamente si è leggermente esaurita la vena creativa in ambito appunto del duo, perché Emanuele ha scelto la sua strada, è andato in un'altra direzione, che ha creato poi Pups and Scar, che è un altro gruppo, e io invece sono andato un po' in depressione artistica, no? Ho lavorato ancora fino al 95-96 con Stefano Secchi nei suoi studi, ho fatto varie produzioni sempre con lui, che hanno funzionecchiato, ma non sono state il successone come è stato Because the Night. E poi lì ho rotto anche con Stefano Secchi, perché proprio volevo trovare la mia identità artistica per i fatti miei, diciamola così. E mi sono spostato da Milano, a dove vivo oggi, in provincia di Bergamo. Mi sono fatto un mio piccolo studiettino in casa, niente di che, però giusto per poter esprimermi di nuovo. Sono tornato alle origini praticamente, ecco, per far sperimentare. E ho continuato da solo fino poi al 2000, dove mi ha ripescato Turati, mi ha ritirato fuori da dentro casa, e sono andato a lavorare in DB1 Records, un'etichetta qua nella zona, e lì vabbè, ho fatto il remix di Sing a Song Now Now di Albert One, di Let Be the Night di Kim Lucas, ho fatto un po' di cose così, fino a poi incontrare più avanti Ryan Paris, storico degli anni 80, La Dolce Vita, e ho fatto un album, una collaborazione con lui, che però non è andata a buon fine purtroppo perché le case discografiche hanno iniziato a cambiare, ecco, dal 2000 in poi c'è stato il cambiamento anche nel mondo della musica, a livello, perché stava iniziando ad arrivare lo streaming, i vinili non si vedevano più, i CD iniziavano a non vendersi più, insomma c'è stato un cambiamento epocale che oggi lo stiamo vivendo a pieno, oggi siamo in un altro mondo, non c'entra niente con quello che era il passato a livello di discografia. Ecco, tutto lì.
Allora, senti, prima di arrivare ai giorni nostri, c'è un'altra cosa che mi intriga molto, questo Innen Drinnen Project, perché io l'ho caricato
appunto,
un po'.
È il progetto...
una cosa tedesca.
Sì, perché Ryan Paris vive ancora oggi a Mainz, in Germania, e quindi ha sempre contatto con i tedeschi ovviamente, e ha detto questo progetto lo chiameremo In and Dream, no? Che vuol dire dentro di sé praticamente, all'interno di sé, era molto, come si dice, introspettivo. Infatti lui è un bravissimo autore, scrive delle cose meravigliose, anche se poi il suo più grande successo non l'ha scritto lui ha solo dato la voce, questo è il paradosso, per lui veramente a scrivere è molto bravo. E allora è venuto da me qua in studio, è stato qui un annetto a casa mia, e abbiamo creato questo album. Pensate quanto tempo ci si metteva una volta a fare un anno per fare un album, oggi in 15 giorni li fanno un album intero. E niente, è venuto qua e abbiamo creato questo progetto con canzoni che parlavano molto, erano molto introspettive, ovviamente parlavano di lui perché lui era l'immagine, l'artista puro, con me dietro che gli rompevo le scatole come il cagnolino. E niente, solo che poi appunto il cambiamento discografico, quando lui è andato a proporlo alle major su in Germania, non hanno investito su una persona che aveva già praticamente all'epoca aveva già 60 anni, capito? E già iniziavano a scasseggiare, diciamo, i soldi per investire, usavano altre tecniche, roba del genere, e quindi l'album, per quanto piacesse, non si sono sentiti di spingerlo, di farlo uscire, e lì giustamente è finita la situazione, perché lui ha detto ok, ci ho provato e se n'è andato ed è finita lì, ecco.
Vabbè, le
cose, non parlare altre cose,
le cose, ecco. Discografiche che sono sempre esistite in ogni caso. Maurizio, sì, allora sì. Prima di chiudere, credo che tu adesso possa fare un bel bilancio fino adesso di questa tua carriera di producer, per cui più che positivo, anche con qualche alto e basso che fa parte del gioco della vita. Da adesso, esatto. Adesso cosa bolle in pentola? Io so che c'è un nuovo progetto estivo che sta bollendo proprio sul fuoco. Di cosa si tratta? Se si può dire, perché alle volte per scaramanzia uno non dice assolutamente nulla, ma una farfallina, come si diceva una volta, mi ha soffiato un orecchio che c'è un nuovo progetto estivo. Si può dire sì o no?
Sì, è il momento spoiler, ci sta. Guarda, io ho avuto la fortuna di non so perché, era il momento di ritornare un po' a farmi rivedere, no? Perché io sono uno molto che gli piace stare a fare i fatti suoi, però in questo lavoro è molto importante invece il contatto con l'esterno. E quindi ho detto, oh, è ora che mi faccio conoscere di nuovo. No? E ho iniziato a fare delle live su YouTube, su due canali YouTube. Uno è Emanuele Bartellotti, che è stato fondamentale per conoscere chi? Per conoscere Francesca e Riccardo Ruio. Ci siamo conosciuti, siamo entrati subito in simpatia, eccetera, eccetera, e mi hanno proposto di, se avevo voglia, di mettere le mani su un suo vecchio brano. E renderlo più attuale, più ballabile, siccome era un brano, diciamo, folk rock come stile, ho detto prova a fare come hai fatto con Because the Night, magari riuscissi. No, non si sa mai, no?
Hai detto bene, non si sa mai che possa diventare un altro successo. Tra l'altro Riccardo è stato anche ospite qui in trasmissione come te, per cui io mi auguro che questo tuo brano, naturalmente riveduto e corretto, questo di Riccardo, non tuo, ma quello di Riccardo, possa diventare una specie di tormentone estivo. Insomma, questo è credo che sia questa la finalità, perché vi state proiettando verso l'estate con questo nuovo progetto.
Sì, no, io l'idea che ho avuto, siccome quando l'ho sentito ho detto cavoli, questo brano qua farlo da discoteca è un po' difficile, perché non è strutturato da brano di discoteca come lo era Because the Night, paradossalmente, essendo un brano rock, aveva una stesura che era adatta a farla come è stata fatta. Questo invece l'ho dovuto reinventare, ma mantenendo la sua anima. Quindi ho fatto un brano che ti fa muovere la testa, come abbiamo detto all'inizio, ma siccome anche oggi le discoteche si sono mutate, non sono più come erano in passato, adesso sono più bar che fanno musica all'aperto, quindi ho pensato proprio a, visto che si parla di estate, a fare un sound che puoi ascoltarlo dovunque, anche molto radiofonico, come si dice, facile, easy, e molto spensierato, senza tutte ste cose, suoni strani, no, semplice, ma che ti fa muovere la testa. Poi l'apporto della melodia e della voce di Riccardo, il testo specialmente, ha fatto il resto. E poi quel che sarà sarà, nel senso che io mi auguro che questo prodotto piaccia alla gente come piace a me, come piace a Riccardo e Francesca. E ovviamente sappiamo che è come lanciare un sassolino nel mare e sperare che l'onda torni da te, o il sassolino lo riesci a riprendere. Non è un po' un casino, insomma. È un terno all'otto, ecco.
Ma questo in tutte le cose. Naturalmente io vi auguro che sia un grande successo. Poi quando sarà pronto me lo manderete e magari forse ci faremo un'altra bella chiacchierata.
Certo, sarei molto felice.
Allora, Maurizio, se dovessero cercarti Maurizio Rossi, credo che tu sei sui social, no? Per cui possono trovare tutte le informazioni anche sui tuoi spostamenti, visto che adesso fai anche le serate, adesso, da un po' di tempo fai anche delle serate, no? Su Facebook, su Instagram, dove sei? Dappertutto?
Sono, guarda, i principali, cioè il mio profilo che è privato su Facebook, ma tanto adesso ho visto che i profili privati sono diventati anche pagine alla fine, nel senso che la gente può seguirli anche senza chiedere l'amicizia. Ecco. E sono appunto Maurizio Rossi, MR Broderick, perché ho questo pseudonimo che Mr. Broderick sarebbe, che vuol dire il mister fratello. Cioè io sono praticamente Broderick, che dall'antico celtico significa fratello, da dove deriva brother in inglese. E perché io sono così, cioè per me siamo tutti fratelli, no? E quindi ho questo modo di muovermi e comportarmi con la gente in maniera fraterna. E quindi ho questo soprannome Mr. Broderick, con cui esco con brani più, diciamo, romantici, chiamiamoli così, e più introspettivi. E quindi sono su Spotify, sono su Instagram, appunto come Maurizio Rossi Mr. Broderick, che MR, perché MR fa sia Mister che Maurizio Rossi, ma ecco,
va bene.
E poi vabbè, sono i due social principali. Su YouTube c'è un canale, ma c'è dentro un po' di tutto, non c'è soltanto la mia discografia. Comunque sempre come Maurizio Rossi Mr. Broderick. È importante sto Mr. Broderick, perché se tu cerchi Maurizio Rossi trovi 200 milioni.
lo sappiamo, per cui cercate Maurizio Rossi Mr. Broderick, che è più facile, e la cosa si risolve subito con un click, ecco, chiamiamolo così.
Esatto.
Maurizio, io ti ringrazio per questa chiacchierata, naturalmente in bocca al lupo a te e a Riccardo per quest'estate, per questo nuovo brano. Adesso noi ci ascoltiamo Because the Night. Grazie, ciao Maurizio.
Grazie a te, grazie a tutti gli ascoltatori, e speriamo di rivederci presto. Ciao a tutti.
Understand these fires are.